Ecco carissimi, siamo qui per questa bellissima solennità del Corpus Domini che avremo domani e il Vangelo è secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darsi la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola di Dio, il pane che non è più pane, ve lo commenterò, ho avuto questa immagine. Dunque, domenica scorsa avevamo la festa della Santissima Trinità, e vi darò un concetto che vi stupirà un po', no, probabilmente non ci avete mai pensato. Nella Santissima Trinità, io ho tratto una conclusione, che Dio è liquido ed è venuto a liquidarci. Adesso mi spiego perché se no non ci capite niente. Allora, nella Santissima Trinità c'è la vita di Dio che circola incessantemente dal Padre al Figlio, al Figlio al Padre, dello Spirito Santo, e non si ferma mai, è la vita eterna. Pensate che meraviglia! Sarà che questa vita circolerà anche in noi. Vi ho detto l'altra volta che il regno di Dio non è un posto, un luogo, un regno con un trono in mezzo. No, è Dio stesso e la sua vita circolerà in noi. Allora mi sono detta, ma ciò che circola, per poter circolare, deve essere liquido, se no non circola, una pietra non circola. E quindi non solo ciò che circola deve essere liquido, ma anche dove circola deve trovare liquido, perché se circolerà in noi, se trova la pietra, e sapete cos'è la pietra? E la trova, eh? La pietra sono i nostri cuori duri e lì si ferma, lì non può circolare. Quindi, Dio è liquido perché circola ed è venuto a liquidarci perché quando trova la pietra non può più circolare. Quando trova il nostro cuore duro non può più circolare. Quindi ci liquida, cioè ci rende liquidi. Quindi possiamo immaginarci la vita eterna meravigliosa, che Dio investe come un fiume il nostro cuore, però comincia già a farlo qua. E qua sono guai, sono dolori, perché Dio investe come un fiume il nostro cuore, se c'è ancora pietra, sono dolori. Per sciogliere la pietra, per liquidarla, per liquidarci, deve fonderci, fondere, il fuoco fa male, eh? Quindi è un'operazione per niente indolore per il nostro povero cuore di pietra, che preferirebbe essere lasciato in pace, ma il Signore non si dà per vinto finché non ci ha trasformati a sua immagine, cioè ci ha totalmente liquidati. Ci ha resi totalmente liquidi, non è per niente indolore per nessuno. Io ho letto tante vite dei santi, no? E all'inizio, tanti, a una celebre principessa dei Farnese di Parma, mamma mia, la principessa capricciosa. Si era recata da un Carmelo e la madre superiore gli aveva messo lo scapolare sulla spalla, quello era segno di predestinazione alla chiamata, lei terrorizzata fuggì via, non ci volle più andare, però sentiva che il Signore la tallonava, che il Signore, e lei a un certo punto, sapete cosa gli ha detto? Caro Signore, lasciatemi stare. Vedete che l'irruzione di Dio nella nostra vita, oppure come diceva una, faceva la sua testimonianza, no? E diceva: io sono nata in una famiglia cattolica e sentivo discorsi, se succedeva qualcosa, che sono malattie, una sciagura, una morte, è volontà di Dio. Questo è sbagliato, perché lì bisognerebbe precisarlo, ve lo preciserò un'altra volta, l'ho già precisato, ma ci tornerò su. È sbagliato questo concetto. Dio è bene, Dio vuole il bene, Dio non manda la malattia, quelle sono entrate nel mondo per invidia del diavolo, è quello lì che li manda. E così ci mette contro Dio dicendoci: è Dio che te l'ha mandata. Ecco il suo sistema. Comunque, questa qui, sentendo quello, disse al Signore: Signore, io vi voglio bene, ma io voglio fare la mia volontà, è più sicuro, perché così non mi capiterà niente di tutte queste cose qua. Quindi state pure un po' a distanza, insomma. Io vi voglio bene, vi assicuro che vi voglio bene, ma sono più tranquilla a fare la mia volontà che a fare la vostra. Quindi vedete che l'irruzione di Dio, prima di capitolare ce ne vuole. E quindi, nella festa del Corpus Domini, se nella festa della Santissima Trinità vedevamo Dio che è venuto a liquidarci e che è una circolazione di amore, diciamo liquida, come il liquido che circola, continua, ininterrotta, questa in teologia si chiama l'opera ad intra. In Dio, vi do qualche concetto teologico, voglio darvi un po' uno stampo formativo. In Dio ci sono due opere, l'opera ad intra e l'opera ad extra, l'opera dentro e l'opera fuori. L'opera ad intra è proprio la Santissima Trinità, è questa circolazione di amore all'interno delle tre divine persone e rimane all'interno. Come vi dicevo l'altra volta, facciamo un pellegrinaggio dove? Da nessuna parte, dentro, dentro. Poi c'è l'opera ad extra, per esempio il Corpus Domini è un'opera ad extra. Perché? Perché Dio è uscito. Una tavola rimane sempre una tavola, un telefono rimane sempre un telefono, che so io, un microfono rimane sempre un microfono. Qui il pane non è più pane, ma dopo la transustanziazione diventa corpo di Cristo. Ciò che non accade mai per nessun'altra cosa. E ecco perché vi dicevo, ecco cosa capita quando il pane non è più pane. Quindi il Signore ha escogitato questo miracolo per poter venire in noi, ha escogitato questo miracolo di trasformarsi addirittura in qualcos'altro, e così viene in noi. Ma come diceva il padre, canta la messa. Ma pensate che una volta dentro sia contento di stare lì, rinchiuso quasi 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 come agli arresti domiciliari? Ma per niente, vuole anche uscire e darsi agli altri, perché il bene diffusivo di sé, bonum est diffusivum sui, diceva San Tommaso. E addirittura la Chiesa è il Cristo diffuso e comunicato, come diceva il Cardinal de Lubac. Quindi Gesù, prima cosa, è molto contento di entrare in noi, ma è ancora più contento di uscire per far capire a tutti che appunto vi è entrato. Come diceva l'altro giorno qualcuno, diceva: allora, se voi andate dal parrucchiere, dopo si vede. Se voi andate al mare, dopo si vede perché siete abbronzati, no? Ma dopo che uscite di chiesa si vede. E io l'altra volta gli ho chiesto, siamo dopo Pasqua, se qualcuno vi incontra, vede che siete dopo Pasqua oppure avete ancora un'aria da Quaresima? Quindi, se Gesù è molto contento di entrare in noi, è ancora più contento di uscire per far capire a tutti che appunto vi è entrato. Si deve vedere che c'è qualcuno in noi, eh? E quindi, mi veniva da pensare che lo teniamo troppo imprigionato. Sapete cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo sprigionare, eh? Lo dobbiamo sprigionare. E allora, cosa capiterà? Allora, Dio, se facendosi uomo Gesù è entrato nell'umanità, facendosi pane, Dio entra addirittura nel nostro corpo, ma non finisce lì. Gesù ha fatto qualcos'altro quando ha istituito l'Eucaristia. Cosa ha fatto? Ha spezzato il pane, ma non solo ha spezzato il pane, si è fatto lui pane spezzato. Si fa pane spezzato, quindi facendosi pane spezzato, entra addirittura nella nostra debolezza. Il pane intero rappresenta la forza, l'aitanza, la giovinezza e tutto quello spezzato, la debolezza. Quindi la nostra vita a queste due, come dire, connotazioni, all'inizio la forza, diamo la nostra forza, eccetera, ma più si va avanti, più si diventerà pane spezzato. Ci penserà la vita con le sue difficoltà, malattie, handicap vari, a sbriciolare quel pane intero. Ma allora? Allora non saremo più utili a niente? È il contrario, Gesù per primo si è fatto pane spezzato, pane triturato. E allora, come diceva canta la messa, allora grazie all'Eucaristia non ci saranno mai più vite inutili. Il malato pane spezzato nel suo letto è diventato lui Eucaristia e la sua vita vale più di quella del leader più importante del mondo. Quindi tutti, non solo il celebrante, dobbiamo dire, deve dire prendete e mangiate, dobbiamo tutti dire farci cibo per gli altri. Una casalinga fa quello che deve fare, fa i suoi mestieri, nessuna TV ne parlerà, ma la sua giornata vale ben di più. Il programma TV verrà cancellato da quello successivo. Ma quei gesti umili fatti per amore rimangono per l'eternità. E guardate che andando avanti si avrà sempre più pane spezzato, saremo sempre più pane spezzato, si avrà più stanchezza e fatica che altro da dare. Diamo quello. Il Signore, sapete di cosa ha bisogno il Signore? Il Signore ha molto più bisogno della nostra debolezza che della nostra forza. Lui non ha bisogno di molto, ma ha bisogno del poco, di quello ne ha bisogno, perché lo trasforma lui in molto. Se crediamo di dare molto, ci gonfiamo, mentre se diamo poco, non c'è di chi gonfiarci. Lo gonfierà lui questo poco. Ha bisogno del poco, anche del sempre meno che si potrà dare, di quello sì ne ha veramente bisogno. E quindi non facciamoci problemi, se sarà poco sarà sempre meno quello che potremo dare, ma non è niente. Ed è così che si cresce in piccolezza, noi dobbiamo diminuire affinché lui possa crescere e solo così diventeremo simili a lui. L'Eucaristia ci insegna anche un'altra cosa. Gesù non ha scelto pane e acqua, ma pane e vino. Cosa significa? Diceva sempre Padre canta la messa, che il Signore non vuole solo la sofferenza, cioè l'acqua, e il lavoro, pane, ma vuole anche la gioia, il vino. Se no, faceva l'Eucaristia con pane e acqua, ma l'ha voluto fare col vino. Quindi non solo la sofferenza ci santifica, ma anche la gioia, perché Gesù a Cana ha santificato la gioia. A Cana veramente, tante volte mi sono detta, ma che miracolo, ma cioè voglio dire, ma era utile fare un miracolo così? Tanto ormai di vino ne avevano già bevuti così tanti che... E lì è proprio il miracolo della gioia. Non moltiplicò il vino per dissetare, per quello c'era abbastanza acqua, 600 litri di acqua, capirete. Ma per dare gioia. Vedete quanto è importante? Se il Signore il primo miracolo è stato un miracolo della gioia, per dare gioia, perché non finisse tristemente il matrimonio. E allora, che lezione ne dobbiamo trarre? Ne dobbiamo trarre che dobbiamo pensare che il Signore ci vuole anche nella gioia, non solo nella sofferenza, come diceva quella. Ah, tutte le cose che vanno male sono volontà di Dio, allora io farò la mia, per essere più tranquilla. No! No, il Signore ci vuole anche nella gioia. Quindi abituiamoci a chiedere al Signore ogni giorno la nostra razione di gioia quotidiana. È sua volontà, è sua volontà. Voglio che la vostra gioia sia piena. Impariamo a sorridere un po' di più. Abbiamo un volto... sapete perché abbiamo un volto? Ah, questa sì che è una scoperta. Abbiamo un volto proprio per sorridere, perché gli animali non sorridono e neanche gli angeli. Non hanno il volto, quindi non posso sorridere. E noi ce l'abbiamo. E quindi, vi ripeto con la vitamina, non mettere il divieto, non mettere mai il divieto di sorriso sul tuo viso. Quindi, rendiamo partecipe il Signore non solo dei nostri dolori, delle nostre battaglie, delle nostre fatiche, delle nostre lotte, ma anche delle nostre gioie, eh? E come vi dicevo qualche volta fa, no? Fate l'esame di coscienza delle benedizioni prima di andare a letto, cercate tre cose belle che vi sono capitate, che daranno gioia a Dio. E se non le trovate, state svegli fino alle 4 del mattino, eh? E impariamo a avere belle aspettative. Il mattino, al mattino, quando vi svegliate, dite: il Signore si è già alzato prima di me e mi ha preparato un sacco di belle cose, quindi la mia giornata sarà una caccia al tesoro. Ma se voi avete delle brutte aspettative, non le vedrete queste cose belle. Il Signore le avrà preparate, ma vi passeranno sopra la testa senza che neanche vi soffermiate. Vi ho già detto una volta che, questo è statistico, che una brutta notizia ha un impatto 16 volte maggiore di una bella notizia. Ne sentiamo una brutta, ci ritorna 16 volte in mente contro una volta quella bella. Oppure, se voi dite a qualcuno una brutta notizia, quello vi dice: ecco, lo sapevo, l'avevo già programmato. Se poi gliene dite una bella, ma sarebbe troppo bello, ma come dicono adesso a settembre il virus tornerà, ma chi te lo dice? Ma è come se io dicessi oggi, domani nevicherà. Ma perché bisogna credere a queste brutte notizie? Ma crediamo che il Signore ci ha liberato, ci ama, ci libera, eh? Ecco, vedete che il Signore ha moltiplicato il vino perché vuole che anche noi moltiplichiamo il vino, cioè la gioia nella nostra vita, eh? E quindi invece di dire solo prendi Signore, ti offro le mie sofferenze, i miei dolori, le mie croci, diciamo anche: prendi Signore, ti offro il mio vino, le mie gioie, rallegrati con me, facciamo festa. La vita cambierà completamente se facciamo così, eh? Allora, per illustrarvi la festa del Corpus Domini, vi racconto una storia vera. Questa non è una storiella, eh? Bellissima questa storia. che riguarda proprio l'Eucaristia, è la storia di Imelda Lambertini, una ragazzina di 12 anni. Allora, è vissuta, mi sembra, nel 1300. Era un'educanda presso le monache domenicane. Allora si mettevano i bambini, come educande, le bambine come educande, in questi monasteri per avere una formazione sana, no? E lei, a quell'età lì non si dava ancora la comunione, bisognava aver compiuto 12 anni e lei non aveva l'età. E avrebbe voluto, aveva una brama di ricevere l'Eucaristia, avrebbe voluto riceverla e non poteva. E quando andava alla messa, vedeva che le monache si accostavano per ricevere il Santissimo Sacramento, per ricevere l'ostia, e lei se ne stava seduta nel suo banco e nella sua semplicità di bambina diceva al Signore: Signore, io non posso venire a voi. Allora si dava del voi, al Signore. Io non posso venire a voi, ma voi avete detto lasciate che i bambini vengano a me? Ma allora potreste voi venire da me? E intanto nutriva questo desiderio fortissimo di ricevere il Signore. L'anno, la vigilia dell'Ascensione, quindi era il 12 maggio 1333, stava in cappella partecipando con le suore e le altre educande alla celebrazione della messa. Si arriva alla comunione, Imelda rimane inginocchiata al suo posto e prega fervidamente, desiderando nel suo cuore di ricevere Gesù, mentre tutte le altre suore andavano a ricevere la comunione. A un certo punto successe un miracolo. Una particola si staccò dall'abside tenuta in mano dal celebrante e volò verso la bambina. Tutti i presenti poterono vederla. Allora il sacerdote capì il grande miracolo che era successo, si avvicinò a Imelda, prese la particola e gliela mise fra le labbra, la comunicò. Figuratevi, raggiante di gioia e ancora inginocchiata, Imelda si sprofondò nel ringraziamento, si sprofondò nel ringraziamento, e solo che quel ringraziamento non finiva mai, era finita la messa, era finito, dovevano uscire, le suore dovevano uscire dalla chiesa, no? E visto che Imelda non si muoveva, vanno per dirle che era ora di uscire, la scuotono. Era partita col suo Signore. Non so come dire, quella gioia aveva spezzato i legami. Rompi la tela a questo dolce incontro, come dice San Giovanni della Croce. Ah. Ecco, lo farei una domanda: si può morire di felicità? Imelda è morta di felicità e volò subito in paradiso. Ecco i prodigi del pane che non è più pane. Vedete, quando il pane non è più pane, cosa fa? Ecco, allora chiediamo al Signore che questa festa ci faccia prendere coscienza che noi siamo abitati da qualcuno. Un insegnamento che mi ha dato il Signore ieri, ah, fantastico, questo non l'avevo ancora mai pensato. È questo che è in sintonia con l'Eucaristia, con la festa di oggi, no? Allora, ho detto, ma Signore, mi sono resa conto che ho bisogno di un avvocato, perché c'è il maligno che, e lui fa così, ci accusa sempre. Noi abbiamo bisogno di un avvocato che ci difenda al trono celeste. Ieri proprio ho capito, Signore, io ho bisogno di un avvocato. E ho chiesto al Signore di essere mio avvocato, no? Se non che ho capito una cosa. Allora, nelle cose umane, l'avvocato serve per difendere i nostri diritti, no? Ma in questo caso qui mi sono resa conto che quando il nemico ci accusa, dice che è lui che ha dei diritti su di noi. I diritti li ha lui. Allora io ho bisogno di un avvocato, non perché difenda i miei diritti, ma perché sia lui i miei diritti. E Gesù ha fatto questo. Gesù è salito in croce per essere i miei diritti e dice all'accusatore: tu non hai più nessun diritto. Anche se questo qui ne ha combinato di cotte di crude, e quindi i diritti tu li avresti acquistati, io li ho sterminati questi diritti, fila via, nasce libera quest'anima. Quindi mi sono resa conto che ho bisogno di un avvocato, ma non di un avvocato che mi difenda dal di fuori, un avvocato che venga dentro di me e così ho i suoi diritti in me. L'altro non ha più nessun diritto su di me, deve squagliarsela. È solo così che si vincono questa specie di oppressione, di accusazione, di sensi di colpa che ci propina continuamente, accusandoci ci dà il senso di colpa. Dico, ma io ho colui, non un avvocato, ho dentro di me colui che ha sterminato tutti i tuoi diritti, ha sterminato tutti i suoi diritti, non esistono più. Ecco quando riceviamo l'Eucaristia, ma non solo quando riceviamo l'Eucaristia. Dobbiamo essere consapevoli che il Signore è dentro di noi, è in noi, quindi noi non abbiamo solo un avvocato, abbiamo in noi i suoi diritti e possiamo mettere avanti quelli. Sta scritto, quando sentite l'accusatore, sta scritto. Rintuzzate sempre, non lasciate l'ultima parola all'accusatore. Sta scritto, il Signore è morto per me, ha distrutto tutti i diritti che tu hai acquistato. E quindi vedete che meraviglia, vedete che meraviglia. Allora, adesso l'ultima meraviglia è la vitamina spirituale. Ah, questa qua. Questa qua. Dunque, io credo che anche voi abbiate fatto un'esperienza che faccio un po' io, che facciamo un po' tutti, no? Quando preghiamo e poi non vediamo risultati, diciamo, ma abbiamo come questa impressione, no? Che la preghiera va un po' su e poi ricalca giù. E allora che fare? Allora sapete che un problema del genere ce l'aveva addirittura Sant'Agostino. Sentite che preghiera che ha fatto, fantastica. L'ho intitolata La Saetta. Signore, giunga a te la mia preghiera che guizza come saetta. Io la innalzo al tuo cospetto, aiutala affinché ti raggiunga e a metà della sua corsa non ricada a terra. E poi dice, anche se per ora non mi vedo arrivare nulla, sono però tranquillo perché so che arriverà più tardi. Ecco. Mettiamo in pratica questo di Sant'Agostino e facciamo della nostra preghiera una saetta oppure un Iaculum. Giaculatori, viene da Iaculum, che vuol dire freccia appuntita che raggiunge immediatamente l'obiettivo, no? Lanciamo queste saette, queste giaculatorie, Gesù confido in te, Maria fiducia mia, al Signore, e allora non ritorneranno indietro, non ricadranno a terra, raggiungeranno l'obiettivo infallibilmente e il Signore ci risponderà. Ci risponderà, ma non dobbiamo fissarci su un tempo, dobbiamo dire come Sant'Agostino, anche se per ora non mi vedo arrivare nulla, sono però tranquillo perché so che arriverà. Stiamo tranquilli comunque sia, non agitiamoci. Diciamo così, lo sbaglio che facciamo noi è di agitarci un po' troppo. Allora mettiamoci tutti nel cuore del Signore e lasciamo che ci liquidi totalmente e che possiamo vivere la sua vita in noi, che circoli in noi la sua vita. Ecco, carissimi, più di così. Spero che facciate questa esperienza in questa festa. E adesso io ho concluso, quindi se avete bisogno di domande, libri, chiarimenti, quello che volete, il numero è 338 75 53 88. 8847 e poi mi trovate sul sito di Radio Mater e sul sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma!